Dunque, abbiamo queste 3 ore abbondanti e non so se abbiate voi delle cose da dire in primis o se posso partire io. Parto io? Sì. Ok, allora. Beh,
uno dice posso partire io, tutti dicono sì.
no, hai ragione, ho sbagliato la formulazione, ma insomma, se volete taccio. Allora, io ho per oggi lavorato esclusivamente sugli ultimi materiali arrivati, cioè quelli di cui non abbiamo mai ragionato assieme, che sono i materiali di Michela Torri, che non può esserci, ma ve ne è un vestigio, quello che ho pensato di metterla così ci fa da, così, da mandala e così ci protegge. Però ecco, lavorare, poiché lei non ci può essere con noi direttamente su quel materiale, cosa che io mi ero ripromessa di fare, non mi sembra intelligente, insomma, no? Rifaremo più avanti, si procede in altra occasione, ma poi verranno fuori delle cose che lì sono scritte, però vabbè. E gli altri materiali sono, nell'ordine cronologico, cioè nell'ordine con cui a me sono arrivati, sono il materiale mandato da Caterina Piccione, che è il primo che mi è arrivato dopo Michela. Le domande mandate da Eleonora Buono, che sono le domande che lei aveva annotato per il precedente richiamo, che però sia perché sono state poi motivo di riflessione, sia perché Eleonora ha dovuto andarsene la volta scorsa, gentilmente ce le ha mandate, come dire, sono questi gli spunti da cui io partivo, no? Poi, nell'ordine, il materiale mandato da Marco Tronconi. Il materiale mandato da Arianna Mazzotti, che io poi ho fatto casino, vi ho mandato in ritardo, me ne scuso, ho fatto ce l'ho mandato a me stessa.
5-6 copie.
Io.
Ma invece è arrivato.
Sì, allora, in sostanza, se deve essere, non prendiamo, è semplicemente che io l'ho preparato, l'ho sistemato, l'ho impaginato, l'ho fatto in PDF e l'ho spedito a me. Alla fine, no? D'accordo. E poi trovo la sera un messaggio di Arianna che dice: Florinda, scusa. Vedi, tu se pensava che io fossi lì ad arrovellarmi a chi lo mando, guarda che puoi mandarlo a quello delle arti di Ami. Dicevo, già fatto, cara, già fatto tutto, sì, Remi, ci sarà, ma io non l'ho ricevuto. Ma io a quel punto ero già in treno per Genova e allora cosa ho fatto? Ho mobilitato la mia assistente preferita che si occupa insieme a me della segreteria, cioè mia sorella, e le ho detto help, help, devi mandare questa cosa, ma come farlo? Allora le ho dato tutte le indicazioni, mi sono ricordata a memoria i nomi di quelli che erano iscritti per oggi e le ho detto di fare un inoltro, eccetera. Lei l'ha fatto, però nell'incertezza l'ha fatto 2 volte, io stamattina l'ho rifatto una terza volta, quindi adesso avete molto chiaro
sempre
che l'ossessione era semplicemente per cercare di risarcire la povera Arianna. Dopo il ritardo che l'avevamo imposto, perché in realtà il contributo di Arianna è arrivato prima di quello ultimo che cito, ma che in realtà ho citato poco fa, che è quello di Francesco Albanese,
qui
che
si
comincia con.
capisce anche che certo la collaborazione al sito è mossa da un interesse, ma anche da una questione di sopravvivenza.
Sì, non ce la faccio più. Sì, c'è proprio bisogno di una distribuzione dei compiti, sì. Ma va bene, insomma, questo si vedrà in base ai desideri. Allora, io ho lavorato su questi materiali, anche se è evidente che questi materiali sono ognuno a suo modo legato a tutto quello che è successo qui a Mecri quest'anno, cioè questo mi sembra particolarmente interessante di questi ultimi lavori, che proprio perché sono gli ultimi arrivati si sono fatti carico del crocevia, dei seminari incrociandoli, di quello che ci siamo detti negli altri richiami, insomma è questa la ragione di questa decisione. Il canale, o come dire, l'impegno, l'esergo, il compito che mi ero data era di cercare i contrasti, i nodi degli opposti, cioè il grottesco in questi materiali, no? Io sto cercando il grottesco, mi interessano le contraddizioni, le contrapposizioni, se ne trovo. La prima cosa che volevo dire però non riguarda nulla di questo mio esergo o progetto, ma è la necessità, insomma, di ribadire con una certa etimologica commozione il mio turbamento profondo di fronte a questi materiali per la loro straordinaria qualità, tanto che mi sembra buffo dover essere io qui a parlarne, non so come dire, non mi domando con quale autorevolezza io lo faccio, me lo sto domandando, e infatti mi sono risposta che una cosa che posso fare è dirvi cosa ci ho letto, cioè tirar fuori dei temi, ma i temi sono moltissimi e sono ciascuno in se stesso compiuto in questi percorsi, insomma ci sono tanti problemi, come segnalava anche Carlo, e dopo che hai a che fare con gente così matura che fai? Adesso che fai, no? Ora cosa ci fai? Bel casino. Allora, quindi è molto bello e al tempo stesso molto disorientante. È un programma nuovo. Allora, comincio dal materiale, dal germoglio di Caterina Piccione. Io ho individuato anzitutto una domanda doppia che è in esergo, che chiede come si compie una storia e in seconda battuta come si compie un'azione. Siccome il tema dell'azione è stato un tema centrale in tutto il seminario delle arti dinamiche, ovviamente non solo, però la parola ha avuto ricorrenze quasi ossessive in quel seminario, mi sembrava appunto notevole. E la proposta che fa Caterina in questo testo è una proposta chiarissima, che sembra proprio far precipitare, no? Assorbire in modo perfetto tutto il tema della dualità, del doppio, che abbiamo evocato anche qua in vario modo. Il modo più ovvio per richiamarlo è il gioco Apollino Dionisiaco, insomma, no? Perché lei dice, ma insomma, qual è il problema è chi è il personaggio dell'azione, cioè chi è il soggetto dell'azione? Se vogliamo capire come si compie, dobbiamo partire da chi la compie, l'azione. E per spiegare chi la compie, ricorda che il personaggio, cioè il chi dell'azione, è determinato, questa è una parola chiave, determinato, cioè individuato, individualizzato, particolarizzato, insomma, è quello che è, nella sua specificità, a partire dall'incrocio o dall'articolazione, la chiama a volte incrocio, a volte interstizio, a volte articolazione, tra bios e zoè. Dice bios è la narrazione o descrizione individuale che individualizza, zoè dice è infinita e anonima vitalità, Dioniso, Apollo appunto, no? E dice questo interstizio nella rappresentazione va oltre la rappresentazione. Allora, io mi sono domandata, questo interstizio, va bene, mi è chiaro, nella rappresentazione, rappresentazione è come a dire, esce per la prima volta, emerge per la prima volta a fondo pagina, no? Siamo alla terz'ultima riga del penultimo capoverso. Questo interstizio nella rappresentazione va oltre la rappresentazione. Quindi nella rappresentazione, oltre la rappresentazione, simultaneamente. E è la terra delle metamorfosi, dice Caterina. Ora, poiché emergeva per la prima volta il tema della rappresentazione nella pagina, mi sono detta mi piace questo venire fuori del tema della rappresentazione, ma da dove viene? Che cos'è questo tema? Perché viene fuori qua? E mi ho provato a individuare un nodo, insomma, no? Che si formulerebbe così. Questa, che io ho appena letto e ridetto, è una storia. La prima domanda era come si compie una storia, cioè come si compie un'azione. Le due domande sembravano separate, erano in contigue, però due domande con due punti di domanda diversi: come si compie una storia, come si compie un'azione. E allora dicevo, ma questa che ho raccontato sin qua è una storia, cioè una rappresentazione. Ecco perché viene fuori il tema della rappresentazione, perché a un certo punto forse è come se nel suo discorso Caterina si fosse resa conto che il gioco chiamava in causa la storia, cioè la narrazione della vita, ossia la sua rappresentazione o le sue molteplici rappresentazioni. E allora dicevo, sì, ma anche la rappresentazione è azione. Quindi, come si compie una storia e come si compie un'azione, in ampia misura sono due domande che si sovrappongono. Come si compie un'azione rappresentativa? Se ci domandiamo come si compie la storia, cioè è come se fosse come si compie un'azione e poi come si compie un'azione rappresentativa, quella che chiamavamo storia prima, col che mi sembrava immediatamente di avvertire come un riavvolgimento rapidissimo del filo verso una delle cinque domande che hanno guidato il seminario delle arti dinamiche, cioè come si compie, che cosa è, come accade un'azione conoscitiva. E questo riavvolgimento mi sembrava, al di là della proposta che è ricchissima appunto, no? Mi sembrava un nodo grottesco interessante nel lavoro, un nodo di contraddizione, un punto di tilt interessante perché chiama in causa, sì sì, l'azione, la storia, ma questo stesso dire, questa stessa storia che qui è raccontata, che non per niente parte con la citazione di un'altra storia, no? È in un gioco di scatole cinesi. Quindi questo interstizio tra azione individuata e Zoè infinita e anonima, ma anch'essa è una rappresentazione nel momento in cui la dico e me la racconto, questo interstizio nella rappresentazione va oltre la rappresentazione. Quindi in qualche modo è come se il testo di Caterina suggerisse un buco nel racconto, che però può essere evocato soltanto come un buco. Va oltre la rappresentazione nella rappresentazione. Dico Zoè ciò che non è bios, ma lo dico a partire dal bios. Dico vita infinita anonima, ma lo dico nei modi determinati in cui lo sto dicendo, lo sto scrivendo, e quindi in qualche modo io evoco un'apertura, un buco che è al tempo stesso un abisso che mi manda in confusione, mette in crisi, e anche però una via di fuga a proposito delle ricorrenti citazioni pulcinellesche che ci hanno accompagnato in queste ultime settimane. E poi una svolta, sempre nel testo di Caterina, il tempo del teatro, la questione del tempo è gioco della trasformazione, dice Caterina, che chiede di porsi questa domanda: come funziona un corpo nel tempo? E anche qua la mia simpatia più profonda per questa virata sul tema del corpo, per ovvie ragioni, quelle che Marco chiamerebbe probabilmente le mappe di Florinda, no? Che almeno in una certa misura si sono rispecchiate, sì sì, in quelle di Caterina, no? Per cui studi affini, insomma temi frequentati in modo parentale. Però ecco, quindi mentre mi gratifica, vabbè, questa virata sul tema del corpo, il tempo e il corpo vanno assieme, anche mi crea un altro nodo. Il tempo del teatro è gioco della trasformazione. Interessante, perché il gioco è un movimento. E cioè evocherebbe immediatamente una dimensione spaziale. Il gioco è il movimento di due oggetti l'uno sull'altro. Si dice che la vite ha gioco o non ha gioco, no? Sì.
Gioco.
Eh?
Gioco.
Anche il gioco, certo. Sì.
Giocante.
Sì, quindi è sì, da una parte chiusura e blocco, dall'altra parte però è fenditura e spazio di mobilità, no? Però è interessante che proprio l'immagine del gioco venga evocata per descrivere il tempo del teatro, come se fosse un tempo di altro tipo rispetto al tempo, credo, cronologico. Questo non è detto, però ho immaginato così, no? C'è un modo di pensare il tempo, di essere nel tempo, che è cronologico, e c'è un modo di essere nel tempo, di pensare il tempo, che evidentemente è di altro tipo, che Caterina definisce gioco della trasformazione, un tempo come gioco, un tempo come movimento, come gioco, dice anche Tommaso, o come scorrimento, insomma, no? E fenditura. E poi dice, per capire questo tempo del teatro come gioco, cosa devo fare? Pof! Devo domandarmi come funziona un corpo nel tempo. Interessantissimo, no? Per me è proprio grottesco questo. Cioè, devo domandarmi cos'è il tempo, devo capire un tempo particolare, mi si dice di guardare a un movimento di un certo tipo. E poi mi si dice, ecco, anzi, però ancora meglio, devi domandarti come funziona, parola fortissima, no? Funzionare, come si, non lo so, come funziona, come va, non so se sia casuale questa scelta, come funziona, come serve, come si fa strumento, ma anche come si svolge, ecco, un corpo nel tempo. Ah, qui la domanda è, ma quale tempo dunque, come funziona un corpo in quale tempo, nel tempo del teatro, nel tempo cronologico, insomma mi sembra un nodo molto complesso questo. E poi l'ultima nota sul testo di Caterina, ma ripeto, sono scelte proprio per poter buttare sul tavolo dei temi che poi vi proporrò di scegliere, tra cui vi proporrò di scegliere per procedere. E poi dice l'ultima cosa, dice attenzione, sì, Zoe, cioè la vita anonima, attraversa Bios soprattutto, scrive Caterina, mi interessava questo soprattutto, no? Soprattutto in senso politico. Cioè la vita anonima, e poi dice sì, poi avanti dice sì, perché lo stimolo o la provocazione, non mi ricordo come lo chiama, viene da fuori, viene sempre dall'esterno. Sì, ciascuno presso il proprio corpo, dov'è? Dato che il problema, ecco il problema, ma sembra la faccenda che toccavamo appunto, no? Nel richiamo che toccava Sini, dato che il problema, cioè l'ostacolo e il riparo, mi viene posto sempre da fuori, dagli altri, dalla Zoe. Quindi, se il modo della determinatezza è, cioè del bios, è è il modo in cui risponde alla provocazione, alla vita, insomma, in cui sta al mondo, bene, la provocazione però a stare al mondo viene da fuori, non è autogenerante simil bios. E a questo venir da fuori mi interessava perché Caterina dava nome di politica, dimensione politica. E quello che io pensavo, cioè, nel senso, e poi dice più avanti, cioè comune, viene da una comunità anonima che mi provoca a essere in un certo modo. Quello che notavo a lato è che in questo uso della parola politico, almeno di primo acchito, sembrerebbe esclusa uno degli aspetti del politico, così come di solito mi viene da pensarlo, cioè l'aspetto non solo comunitario, ma l'aspetto del potere, no? Politico. A meno che mi son detta, a meno che non debba intendere questo potere come potere appunto di produrre bios, cioè di provocare il bios a certe forme della risposta. Forse in questo c'è già, anche se non si dice la parola potere, il senso del potere. E poi questa chiusura, che è ovviamente una citazione di Grotowski, tu hai la canzone, devi domandarti dove questa canzone è cominciata, dove e come questa canzone è cominciata. Abbiamo fatto tutta una sessione del seminario di arti dinamiche su questo e mi ha molto colpita che venisse fuori in una proposta di lettura politica di questo dove. È come dire, il dove questa canzone è cominciata è un fuori, no? Allora domandarsi dove, domandarsi come, domandarsi come si è cantato questo canto che io canto, domandarsi eri in montagna, eri in pianura, si era intorno al fuoco, era uomo o donna chi cantava, eccetera. Queste domande che noi potremmo tutte tradurre nel senso di una indagine autoperlustrativa dei nostri discorsi, oltre che sono canti evidentemente, no? Ecco, questo tipo di lavoro, questo tipo di percorso è un percorso dalla sfumatura, dal portato esplicitamente politico, cioè quello che scopre una dimensione politica. Questo mi colpiva tantissimo perché era un modo di dire diverso, nuovo, originale, qualcosa che mi sembrava che Mécri avesse avuto risonanza ripetuta molte volte. Vado oltre e procederò così e do soltanto degli spunti, poi vi dico cosa propongo di fare dopo, però prima finisco questa cosa. Le domande di Eleonora, anche se erano state preparate per il precedente richiamo, e quindi io sono certa che Eleonora dal 23 di aprile a oggi, al 12 di giugno, abbia fatto un percorso, per cui secondo me alcune domande già si sono modificate, no, nel loro senso, però mi piaceva comunque sia recuperarle così come erano state formulate allora. E le domande di Eleonora erano tutte domande che a me suonavano fortemente provocatorie, perché Eleonora diceva apertamente: signori, a me crea problema il seminario delle arti dinamiche, è proprio una cosa estranea per me, dice, no, tra tutti il seminario delle arti dinamiche è quello che mi lascia più perplessa, che sento come una cosa estranea. E da una parte dicevo bene, benissimo, infatti Nora dice forse questo è il segnale che insomma bisogna rizzare le antennine, no? Dall'altra parte però era, le parole sono chiare, no? Qualcosa di estraneo, e mi domandavo, è strano rispetto a che? È strano rispetto alla sua formazione filosofica, è strano rispetto alle consuetudini con le quali Eleonora è stata abituata a parlare di arte o di arte dinamica o di teatro. Ecco, io penso soprattutto che l'estraneità segnalata, questa è la risposta che mi sono data io per il momento, è quella estraneità, ricordo anche che quell'estraneità è stata segnalata prima del The Living Room qua, e io sono sicura che dopo The Living Room qualcosa sia cambiato per il modo di pensare di Eleonora. Ad esempio Eleonora diceva, mi sono risposta che quell'estraneità venisse proprio dalla formazione di Eleonora. Eleonora, dalle sue mappe, come diceva Marco, riprendendo un'espressione poi di Sini del Crocevia, e mi dicevo, ma tu chi sei? Cioè, chi siamo qua? È arrivato un momento a fine anno mecritico nel quale appunto tenere conto delle diverse mappe di ciascuno diventa fondamentale, per cui non posso dimenticare che qui dentro, a parte chi ha inaugurato Mecri, cioè Tommaso, Francesco e Carlo e la sottoscritta, qui dentro ci sono storie diversissime. E quindi, ad esempio, tra il gruppo, diciamo così, dei giovani che si è andato costituendo, ed è il gruppo dei giovani, voglio dire, delle persone che non hanno ancora una professionalità istituita sulla base dei loro percorsi formativi, no? Magari lavorano, ma non intendono quel lavoro come il compimento professionale della loro ricerca o della loro formazione. Lavorano perché sa da fare anche quello, no? Ecco, allora intendo per giovani questo, eh? Tra i giovani, dunque, che si sono costituiti qua come un gruppo che alla fine è quello che ha frequentato tutte le attività, perché poi si è costituito un gruppo che è il gruppo degli ossessivi, insomma dei persecutori, no? Cioè di quelli che sono stati presenti a tutto, no? Quelli che sono stati presenti a tutto hanno fatto una scelta, no? Dico dei giovani in questo senso. E poi ci sono, ma sono qui presenti, Egidio Meazza e Maya Cornacchia, che hanno frequentato tutto evidentemente mossi da una esigenza di altro tipo, che non può essere la stessa dei ragazzi che chiamo i giovani, in questo senso anche anagrafico. Allora mi dicevo, tra i giovani è molto chiaro, Eleonora è insieme a Paolo e a Caterina l'unica che abbia completato il percorso, però Eleonora l'ha fatto in statale, il percorso universitario, questo vuol dire, l'ha fatto in statale, si è laureata da poco, mentre Caterina l'ha fatto con un altro percorso, in un'altra università, e poi con questa ambiguità di laurearsi su Antonin Artaud. E che sono queste cose che poi uno paga, insomma, nella vita. Non le paga proprio, ma va bene così. Eleonora, ecco, Marco sì, anche lui si è laureato, però si è laureato in un'altra sede, con un altro percorso, certo, con una tesi su Sini. Cavolo, cosa che io ho scoperto tardissimo, ad esempio, non lo sapevo, no? Che avesse fatto una tesi. Tra l'altro, Marco, ti pregherei di mandarmela, se non ti dispiace, perché come curatrice dell'archivio online dovrei essere a giorno di queste monografie, se poi tu. Cioè, non me... ti pregherei di mandarmela, puoi anche metterci sopra, cancellare, censurare le parti che non vuoi che legga, però meno mai in tutto con i pezzi neri come. i tabulati della CIA, però me lo devi mandare e ti ringrazio. E va bene, Paolo ha finito il dottorato, ecco, Eleonora ha finito l'università adesso, l'ha finita in statale, in un luogo in cui, sì, in un luogo, no, con una laureandosi con Rossella Fabrichesi, cioè una allieva di Carlo Sini, ma non ha mai incontrato questo ordine di discorsi, evidentemente, nel suo percorso. E quindi lei mi dice: per la mia formazione di altissimo livello, che è arrivato a un punto di chiusura di un cerchio, no? Di un primo cerchio, quello della laurea specialistica, ti dico che il seminario di arti dinamiche mi risulta una roba estranea. Una roba estranea. Io ho pensato rispetto a quello, no? Estraneo. E al tempo stesso mi incuriosisce perché mi pone delle domande. Allora, le domande erano: è possibile parlare di arti dinamiche senza neanche dire una parola, senza dire una sola parola sul teatro? E dicevo, un po' come si chiedeva a Mario Biagini: ma è possibile fare quel che fai senza cantare? Allora, la mia prima domanda sulla domanda sarebbe stata: ma perché, che differenza c'è tra le arti dinamiche e il teatro? No? Devo capire che differenza si istituisce tra ciò che si intende. Ovviamente qua è anche una questione di termini, di linguaggio. Noi abbiamo avuto il problema a McCree di darci un linguaggio comune, no? Io potrei dire al contrario, io potrei parlare di qualunque arte dinamica e direi parlerei del teatro, no? Quindi dipende molto da come la guardi, dalle mappe che usi. Però certamente tu, quando formuli questa domanda, hai in mente due cose diverse, se no non me la porresti questa domanda. Quindi tu distingui in qualche modo la espressione arti dinamiche dall'espressione teatro. E allora la mia domanda è: su che, qual è la distinzione per te? No, non, qual è la differenza? Di cosa stiamo parlando? Perché altrimenti la mia risposta, quella veloce, quella che potrebbe dire ho capito, d'accordo, era un disguido tecnico, un problema di terminologia, ti direi: guarda, questa domanda la liquidiamo subito. No. No, io appunto, è possibile, non è possibile, al di là della, dire, cioè, la cosa di cui parliamo è la stessa, potrei dire così, però lo potrei dire soltanto se ci fossimo intesi su queste due espressioni. E poi una proposta che mi interessa molto, perché Eleonora diceva, avete letto le sue domande, credo, no? Cioè diceva, questa conoscenza, poi questa credo, non, siccome non era citata alcuna conoscenza prima, l'aggettivo determinativo, questa conoscenza, io ho pensato che venisse da un implicito, insomma, no? Come a volte si fa parlando, cioè non ho mai detto conoscenza, però in realtà l'ho dato per scontato che si stesse trattando di questo, no? Quindi arti dinamiche, si può fare senza parlare di teatro, si può fare senza cantare, questa conoscenza non potrebbe essere intesa come un saper stare, cioè come appartenenza al proprio luogo? Cioè, Eleonora domanda, ma insomma la questione della conoscenza che noi abbiamo posto in termini di arti dinamiche, perché in fondo, ossessivamente, no? Cos'è azione conoscitiva? Questa domanda, cosa che ha destabilizzato molti, perché l'ha detto Marco, l'ha detto Lorenzo, l'ha detto Eleonora, eccetera. In fondo noi abbiamo lavorato sulle arti dinamiche ponendo un problema gnoseologico, quello che in università si chiamerebbe un problema gnoseologico. Certo, se lo ponessimo in questi termini, l'epistemologo ci manderebbe a cagare, ma questo è un altro problema che appunto non ci sa. Ha detto niente turpiloquio. Va bene, è vero, touché.
Quando parli degli altri,
sì. Hai ragione. Ah, tu dici d'accordo, è ancora peggio. Va bene. Allora, Eleonora diceva: non potremmo allora dire che il problema della conoscenza è il problema dell'appartenenza al proprio luogo? Quindi conoscere vuol dire appartenere, in qualche modo riconoscersi, e in questo Eleonora diceva. Vedrei, lei lo mette sempre col punto di domanda, ma in realtà sono domande che fanno una proposta sotterranea, no? Vedrei, ad esempio, mi sarebbe possibile, se mettessi in questi termini la questione, conoscere e appartenere, potrei vedere, potrei capire il senso o la natura civile del teatro. civile, dice, non politico, tra l'altro è interessante, ma penso volesse dire civile e politico. Comunque questo eventualmente ci si può ragionare. Esatto, in questo senso qui, no? Quindi il senso è affine. Ecco. La natura civile del teatro. E poi aggiunge, così come l'abbiamo esplorato nel Natya Shastra, attraverso il Natya Shastra. Non lo so, ecco, adesso vediamo. E poi dice, il nostro problema in fondo, il nostro problema voglio dire, questo è il passo indietro che cerchiamo, il passo indietro che si cerca nel seminario, che si è cercato nel seminario delle arti dinamiche, ma io credo anche nel seminario di filosofia, dove si è parlato di passo indietro, di sospensione, di attenzione, eccetera. È quello di, consiste nell'imparare a tenere assieme azione e rappresentazione dell'azione? Domandava Eleonora. E infine una proposta nelle riflessioni che dice, che riprende e quindi che esplicita la, l'aspetto propositivo delle domande, dice, le arti dinamiche, io le esprimerei così, le arti dinamiche hanno a che fare con la memoria, no? Sono in relazione con la memoria. E le arti dinamiche, cioè la memoria in qualche modo, no? La memoria è il fondamento delle arti dinamiche, non possiamo dire che abbiano a che fare, cioè che in esse ne vada, in arti dinamiche e memoria ne vada dell'appartenenza. In questo modo era come se Eleonora dicesse, allora, prima, diciamo che il problema della conoscenza è quello dell'appartenenza, il problema dell'appartenenza è il problema della memoria, allora dove parliamo di arti dinamiche? E potremmo ad esempio anche non parlarne, potremmo porre la questione in altri termini, ad esempio civili, politici, cioè di appartenenza, riconoscimento in questo senso qua, noi potremmo dire che appunto la questione che stiamo ponendo è quella di appartenere, di saper stare lì dove si è, cioè di riconoscersi nel posto in cui si è. Allora, le mie note, che sono proprio delle proposte, o al solito il tentativo di trovare il grottesco, il nodo, no? Di far emergere la contraddizione, quello che appunto... è liberatorio perché fa ridere, come dice bene Arianna in conclusione del suo intervento. Mi dicevo, allora, dunque, i presupposti di queste domande, al di là della proposta, il primo presupposto è che appartenere sia sinonimo di saper stare, cioè che nell'appartenenza ci sia un portato statico, che appartenere sia stare, saper stare. Cioè, non, siamo lontanissimi in questa prospettiva, secondo me, se nella misura in cui questa prospettiva c'è o ci fosse, insomma, saremmo lontanissimi da quel tema della metamorfosi, da quelle terre di metamorfosi di cui parlava Caterina nel suo intervento. Cioè, affermare che l'appartenenza, che poi sarebbe il modo della memoria, sia anzitutto un saper stare, secondo me presuppone, non dice, ma presuppone implicitamente non vi è, che fra metamorfosi e memoria, insomma, non vi sia parentela, che la memoria abbia a che fare con lo stare e col non cambiare, no? Col permanere, e che invece la metamorfosi abbia a che fare con il mutare, il trasformare, il modificare. E a me questo sembra rovesciabile nel contrario, ad esempio, no? Questo presupposto mi crea problema, mi crea molto problema, perché penso che si potrebbe argomentare con pari energia la tesi opposta, e cioè quella che dica no, no, appartenere è non stare. Cioè ci sono modi dell'appartenenza che sono, come possiamo dire per dire in fretta, di tipo metamorfico, no? Non hanno niente a che fare con la permanenza. Anzi, proprio perché ti slanci nell'atto di memoria, in realtà tu già sei in uno sfuggimento, già non sei più, non stai più. E allora, in questo senso, la questione della conoscenza delle arti dinamiche, che nuovamente chiama in causa la rappresentazione, come succedeva a un certo punto nel discorso di Caterina, la questione delle arti dinamiche è la questione del tenere assieme, perché altrimenti non useremmo la parola arte, arto, articolazione, arto o arto, come giocava appunto, no, in su poi supplissiation, arto gioca su questa cosa, no, dice il mio nome è arto, arto, no, e vabbè. No. Era un po' matto. Questo me lo dice da quando facevo la tesi, capisci? Cioè, comincio la tesi, ma era un po' fuori, eh? Questo... Sì, certo, professore. Vabbè, andiamo avanti, stendiamo pietosissimi veli. Allora, conoscenza e arti dinamiche vuol dire conoscenza e rappresentazione. Il tenere insieme è esattamente il movimento del rappresentare, del rinviare, dell'articolare. Quindi quando Eleonora dice tenere assieme azione e rappresentazione dell'azione, è questo che si tratta di fare, il passo indietro cerchiamo di fare, allora sta in realtà dicendo che, per me, che allora, cioè, sta vedendo o non sta vedendo, me lo domando questo, che arte ha a che fare con articolazione. Quindi sì, fare arte è articolare, evidentemente, no? Dinamiche, l'aggettivo dinamiche ha appunto a che fare con movimento e quindi sfuggimento, scorrimento. E quindi è bizzarro perché il tenere assieme è già un articolare, il tenere assieme è già nel tema delle arti dinamiche. Le arti dinamiche sono le arti del tenere assieme, in movimento. Sono, lo dico non con la presunzione di che adesso elargisce, ma è proprio come se sciogliessi le parole di questo nostro seminario, no? Il titolo, il nome di questo seminario, seminario sull'articolazione dinamica, sull'articolazione in movimento o sul movimento dell'articolare, questo potrebbe essere. Evidentemente io, è chiaro a tutti, secondo me è chiaro, e poi il problema è mi funziona o non mi funziona, che una proposta è stata fatta nel seminario delle arti dinamiche quest'anno, in sostanza sempre la stessa, giocata in vario modo, e cioè una proposta di una banalità enorme, che dice, ripete qualcosa che è stato da tutti noi letto, studiato, imparato, appreso, chi da Sini, chi dai propri percorsi di altro genere, che conoscere e rappresentare, punto. Che fine, conoscere e rappresentare, non è che c'è altro, un altro modo del conoscere. Ora, cosa vuol dire rappresentare? Un bel problema, no? Però certamente era questa la tesi, cioè era un seminario a tesi, in realtà, il seminario di quest'anno. Era palesemente, almeno nella parte che ho condotto io, era palesemente, anzi ostentatamente, un seminario a tesi. Cioè io stavo buttando, nella misura in cui il seminario è stato luogo di semina, insistentemente lo stesso seme. Straordinaria dunque la varietà delle germinazioni, no? Che questo unico seme è stato in grado di produrre. Allora, in questo senso, se memoria è articolazione, nella prospettiva dell'articolazione dinamica, essa non può essere sinonimo di appartenenza, nel senso della proprietà statica, dello stare, no? Nel senso della continuità, non più, o almeno non più, di quanto abbia come senso o di quanto sia sinonimo del contrario. Ed è questo il gioco, questo è lo scherzo, questo è il grottesco, no? Il nodo che mi funziona, questo è il grottesco. Il grottesco sta nel fatto che memoria, letta in questi termini, è sinonimo di appartenenza, tanto quanto del suo contrario. Io posso appartenere solo se non appartengo. E proprio perché non appartengo più, ditela come volete, insomma. Evidentemente, se io fossi nell'appartenenza, cioè nella stasi, non conoscerei, non rinvierei, non rappresenterei, non ricorderei. Se io sono appartenente nel senso statico del termine, non sono nella conoscenza, ecco, non conosco, e basta, l'appartenenza pura, a meno che non si giochi sul tema dell'appartenenza come resa possibile dalla inappartenenza. Il germoglio di Marco Tronconi. E anche il germoglio di Marco Tronconi ha una sua autonomia, qui io parlo, ma da dove parli, insomma, e perché parli? Marco dice: io mi sono iscritto al seminario delle arti dinamiche parallelamente a quello di filosofia, perché erano una roba che mi interessava, e mi interessava proprio a partire da quel percorso che ho fatto, la mia tesi di laurea, eccetera, che ha avuto in Transito Verità il libro che io dicevo, ma cosa ci fa Transito Verità che pesa 4-5 kg, te lo sei portato da Cesena, lui mi ha detto da Bologna, perché io in tutto ciò pensavo che tutti abitassero a Cesena, invece no, anche qua abitano in luoghi diversi, c'è chi viene da Bologna, chi da Cesena, e Cesena non è Bologna.
Molto diverso.
Che fatica, ragazzi, mamma mia. Lui dice: mi sono iscritto perché per me il tema delle arti dinamiche è emerso in modo chiaro e attraente e decisivo, anzi è stato un viatico nella mia formazione, a partire appunto dal sesto libro di Transito Verità, che si chiama, noi non l'abbiamo mai detto quest'anno, ma erano le cose implicite, no? Si chiama Le arti dinamiche, punto, filosofia e pedagogia, a capo, e comincia, no? Che in realtà chiude, perché in realtà è l'ultimo libro di Transito Verità, il sesto. Qui bisognerebbe dare la parola a Marco e a Sini, credo, prima di tutto, no? Però prima di farlo io me la gioco così. Lui diceva: quello che io ho imparato lo formulerei così, starei attenta a questa espressione, lo formulerei così, si formulava così, una soglia decisiva che mi si formulava così. Sto la parola formula perché qui a fianco lei ha detto una cosa che per me è fantastica, dice, dopo ci arriviamo, la formula, no? Il formulare. Va bene, dice, mi si formulava così, due punti, proprio la prassi, virgola, il suo fare anonimo e fungente, virgola, è una virgola intensa, costituisce l'evento del sapere. Quindi la prassi anonima fuggente è evento del sapere. Da qui io partivo, dice Marco. Cioè l'avevo già capito, me lo sono studiato, l'ho imparato, e questa cosa però, diceva, a questo naturalmente, naturalmente, no? Naturalmente a questo si affiancava un'ulteriore problematizzazione. Io non so quanto sia naturale, ma insomma fa niente. Dice, due punti, la prassi è proprio il sogno del sapere. Quindi lui dice, io partivo da una cosa che avevo imparato, che mi faceva in qualche modo da viatico, che si formulava così, prendeva questa formulazione. La prassi anonima fungente è l'evento del sapere. Quindi qua subito la questione evento, significato, perché lui ha studiato Sini. E quindi se hai studiato Sini hai tutto questo problema di recupero di questa terminologia, no? Che quindi si apre, insomma, per questo dovrebbero parlarsi loro due, ma va bene. È l'evento del sapere, diceva. Poi naturalmente questa espressione, questa formulazione, si accompagnava a quest'altra, che è come un sibadi. La prassi, cioè quello che ho capito essere nel suo anonimato fungente l'evento del sapere, è un sogno del sapere. E ecco perché, prosegue Marco, avevo deciso, mi ero dato proprio come metodo, io l'ho letto così almeno, non so le sue parole, di non trattare la prassi come oggetto di conoscenza. Perché visto che è l'evento, non puoi farne oggetto, eccetera. Tuttavia però è anche vero che naturalmente questo evento, questa prassi è un sogno del sapere. Boh. Allora, a me questo già è grottesco. No? Questo è già un nodo grottesco, quello che Marco ha formulato. Cioè lui partiva dal grottesco quando è arrivato qui a Mekri, questo sta dicendo, no? Io ero in una situazione grottesca. Tu dovresti stare seduto vicino a lui, così ti becchi tutti i suoi commenti, anzi che fa a mezza cambio, voce. Ecco. Ha detto emosta peggio. E vabbè. Non mi pare, mi sembra star bene comunque. E va bene. Allora io pensavo, questo è già un nodo grottesco, questo è già un nodo grottesco, e dicevo tra me e me, mi ricorda tantissimo questo nodo grottesco un momento della, credo, prima sessione che ho condotto io del seminario delle arti dinamiche, dove proprio mi è venuto male il passaggio, e ne parlavamo poi con Francesco, il quale non mi ha detto, Florinda, faceva pena il modo in cui hai fatto quel passaggio perché mi vuole bene, ma mi ha detto, quello è un punto difficile. e gli ho detto, sì, l'ho detto proprio male, non funziona, devo riprenderlo. E il punto difficile era, te lo ricordi Francesco, la questione del satiro. Cioè, io non sono riuscita a dir bene quel passaggio nella prima sessione, ho fatto pasticcio, insomma. chissà se dopo si è in qualche modo chiarito, mi era parso di tornarci in altro modo, ma non lo so, ma non è interessante questo adesso per me. Quello che è interessante è che lì io cercavo di dire il fatto che Dioniso fosse un sogno di Apollo, no? E che il satiro, questa figura doppia, nel suo essere doppio è anch'esso un prodotto onirico di Apollo. Adesso direi sì. Adesso direi in altro modo, mentre lo dicevo mi è venuto in mente, però questo è un riferimento interno, non può servire ad alcuni, ad altri no, quindi ignoratelo. Nell'archivio Spinoza Sini dice una cosa che per me è stata proprio chiarificatrice, su cui ho fatto un sacco di fatica quando dovevo capire per il volume delle opere, insomma, no? Proprio io non capivo. Poi lo credo di averlo capito, magari male, però qualcosa mi si è chiarito. E lui, poverino, era molto desolato, come gli succede spessissimo, quando si accorgeva che io sono cretina e quindi e che aveva affidato le opere a una cretina. Poverino. Poi dopo abbozza e va avanti così. Perché io non capivo perché, accidenti di motivo, dicesse, e per tutto il libro, che l'attributo è uno solo. No? A me non la capivo. Poi quando ho capito, Solina, è fantastico in realtà. È come dire, è sempre un sogno di Apollo. È questa cosa, no? Per me. Poi adesso lui dirà, ma che è una scemenza anche questa, ma fa niente. Io me la sono messa così. E allora adesso mi colpisce vedere che dai germogli del seminario delle arti dinamiche venga fuori la stessa cosa. Che Zoè è detto dal bios, che questa è una storia. No? Che l'evento del sapere è un sogno del sapere, e che in questo e quindi è sempre lo stesso l'evento del sapere, vorrei dire, infatti non è un evento, è questa cosa che stiamo facendo qua, è ogni volta questa cosa che stiamo facendo qui, punto e basta, non c'è senza scarto. E questa è la cosa che mi entusiasma per me, che non ci sono gli scarti, l'evento non è quel che resta dei significati, no? E su questo si ne ha lavorato, ma peraltro chi ha letto qui il lavoro dell'ultimo anno, inizio, di Sini ci si è confrontato. Questo per me, questo è il modo in cui io formulo il mio percorso in quest'ultimo anno di lavoro di Sini. Lo dico brutalmente, ma in realtà è anche il tema su cui mi sembrava di avere lavorato. Ti ho mandato, Marco, il testo per questo, a Praxis dell'anno scorso, cioè nella relazione tenuta alla scuola di filosofia Praxis di Forlì l'anno scorso, in coda a Sini, che già uno si sente parte tonico, no? Era il modo per dire questo. È anche un modo di innamorarsi dei significati diversamente, no? Cioè di essere, lì dicevo, nichilisti fino in fondo. Ah, che bellezza, io voglio essere nichilista, non voglio essere non nichilista, voglio attraversarla fino in fondo e vedere la fertilità di questa postura, perché è la postura per me praticabile nel nostro tempo, come mi provoca da fuori la Zoè, no? E la questione politica è questa qui, della politica culturale, per me adesso è questo, ognuno ci mette... Ecco perché c'è quello, avete capito, no? Quello di Michela lassù, che è un caleidoscopio vivente, no? È qualcosa di agghiacciante che ha fatto, in realtà è quasi, quasi osceno quel disegno, secondo me, è meraviglioso. E lei lo chiama un caleidoscopio, no? Cioè, sì, sì, è chiaro che in mezzo ci ha messo il caleidoscopio, ma è un vegetale. Quello con in mezzo al caleidoscopio, quindi è un caleidoscopio, è uno spudorato vegetale, esatto, no? Sì, sì, è come...
Non accetta la non contraddizione, quindi sei un vegetale.
Sì, esattamente, che prolifera, sì, sì, sì. Non lo so, vabbè, mi era venuto in mente così, ma adesso vado perché sto quasi finendo. Quindi, d'accordo. Beh, mi venivano in mente queste associazioni su questo punto di partenza già grottesco del tema della proposta del contributo di Marco. E poi anche lui dice, venendo da qui, mi son detto, consonante con Eleonora e Lorenzo, cioè con gli interventi di Eleonora e Lorenzo del precedente richiamo, in sostanza, perché si parla di conoscenza nel seminario delle arti dinamiche? No? Perché parliamo di conoscenza nel seminario delle arti dinamiche? Io lo ripeto, il seminario delle arti dinamiche ha detto una sola cosa, può piacere o non piacere, ha detto conoscere e rappresentare, le arti dinamiche sono rappresentazione e quindi è per questo che si parlava della conoscenza. Però è ovvio, è un seminario a tesi, cioè mi piace anche ripeterlo in modo svergognato appunto, perché uno può dire fa schifo questa tesi, è ridicola, non mi piace, è assurda, però ecco, era come dire io ho detto questo per 16 ore, ossessivamente, cioè una roba insistita. Cosa questo poi implichi è un bel problema, però era questa la tesi. E lui dice, mi sono risposto, dice Marco, questo mi ha fatto male da ridere, dice, vabbè, è chiaro, sono le mappe di Florinda, no? Cioè siccome lo faceva lei, veniva dato. E allora così appunto, no, si tratta di, scherzo ovviamente, però c'è anche questo, sì, c'è anche questo, una risata appunto, no? Perché l'abbiamo messa così? Ma perché lo faceva Florinda, l'avesse continuato Antonio, non avrebbe fatto quella strada. Antonio mi ha scritto quando abbiamo fatto, gli ho mandato le registrazioni, cioè Florinda, ma... No, lui mi ha detto, ma tu hai letto Grotowski in un modo in cui io proprio non... Cioè non l'avrei mai letto così, e lo conosce molto meglio di me quel materiale evidentemente, il che dovrebbe subito preoccuparvi. Ma avete la mail di Antonio o potete scrivere e ve la vedete dialogicamente con lui. Al tempo stesso Antonio è stato anche molto caro, perché ha detto che gli era piaciuto molto l'ultima lettura sull'ultimo pezzo di Grotowski che abbiamo letto, cioè Tu sei figlio di qualcuno e l'ultima parte del performance. Quindi quello gli era piaciuto, ma sempre dicendo non mi riconosco, cioè no, io non ci avevo visto queste cose, insomma, no? E quindi è chiaro che c'è una idiosincrasia, il bios, no? Quindi il problema è come mi ha provocata individualmente quella cosa, in modo che in questa congiuntura, la Zoè, in modo che in questa congiuntura nel caleidoscopio io occupassi proprio quel tipo di, prendessi quel colore in quella posizione, quel cristallino là, che poi è già cambiato. Bene, nel seminario di filosofia, dice Marco, si è poi parlato di comprensione e conoscenza, nel richiamo in particolare del seminario di filosofia, e diceva, e mi è interessata moltissimo, perché io ad esempio non mi ero messa così la cosa, dice, cioè del rapporto tra evento e significato. Interessante questo, no? È molto interessante, non lo so. A me non aveva preso così la cosa, però è interessante nuovamente, e nuovamente lui mette la cosa nei termini del grottesco, cioè dice in un altro modo la contraddizione, che poi è una convivenza, o meglio, come diceva Paolo, una non è contraddizione, è una complementarità forse. Allora lui dice, proviamo a dire in un altro modo, è chiaro, qua sto scrivendo, si paga lo scotto della scrittura e devo scriverlo, però, e allora ripetiamolo, forziamo, insomma, l'evento, cioè la comprensione, insiste nel significato e resiste al significato, e resiste al significato, è come se fosse la cornice del significato, però attenzione, non è la cornice della pagina, dice Marco, è una cornice profonda e senza spessore. Scusa. Anche se esattamente, anche sì. Esatto, se lo sappiamo leggere, dice, anche sì, in realtà, per chi impara a frequentarlo forzando la lettura e la scrittura abituale, riconoscendola come luogo iscritto e circoscritto. La cornice sua, per chi non faccia un esercizio di altro tipo di lettura, diciamo così, per chi guardi la pagina in modo abituale, non è quella della pagina. Perché lui fa anche una proposta, cioè potremmo dire è il prodursi di ciò che, beh, io mi sono scritta, di ciò che il supporto limita e supporta. Però lui non usa la parola il supporto, dice, bensì è una profonda cornice senza spessore, cornice senza spessore che non è altro da ciò che limita e supporta, se non, per capirci, essendo di ciò che limita e supporta lo stesso prodursi. Cioè è il prodursi, lui prova a dire, no? A scrivere, quindi a tradurre in significato quello che appunto sarà il limite del significato. Però dice, però forziamolo, perché non posso che farlo questo esercizio, allora provo a dire così, ciò che limita e supporta di ciò che limita e supporta i significati, quello che qui chiamo comprensione o la cornice comprendente è il prodursi, cioè insomma è un verbo, no? È una azione. Va bene, e il ce si potrebbe forse anche chiamare vita, boh, maiuscolo, vita, sì, lo scrive maiuscolo, vita, non, anzi la vita stessa minuscolo prima, poi mette punto e virgola dopo vita maiuscolo, che non ha un come tale, appunto, eccetera, perché l'impegno della comprensione è senza residui, ecco qua, qua mi sembra proprio il passaggio, senza residui l'esercizio della filosofia. Io questa cosa penso che sia interessantissima, anche problematicissima, problematicissima soprattutto, beh, poi dopo c'è un passaggio del living room, e soprattutto perché c'erano delle domande di Marco che qui non ho nominato, perché ho saltato la nota, che dicevano conoscenza e vita, quindi lui torna alla vita in fondo, ma l'aveva già nominata la vita, dice possono stare l'una senza l'altra, chiedeva Marco, cioè per vivere la vita occorre forse conoscerla? È pensabile una conoscenza senza vita? E una vita senza conoscenza? Quindi stanno l'una senza l'altra? Dopodiché passa del living room in parte conclusi. È interessante perché qua dice l'impegno della comprensione è senza residui l'esercizio della filosofia. Ma se la comprensione è stata messa dal lato della vita, allora la vita è senza residui l'esercizio della filosofia, tu stai dicendo? Boh? Domanda, insomma, per un filosofo forse sì, esatto, direi di sì, boh, non lo so, io, cioè, per me è una domanda, esatto, e infine appunto vita ed esercizio, no? Quindi in sostanza dice, si tratta del, il problema è, la chiusura è il riferimento all'etica, cioè all'esercizio, vita ed esercizio, la vita o l'esercito e non l'esercito, se l'eserciti sei nella conoscenza, in qualche modo nel bios, insomma, nelle sue figure. Ma io volevo chiudere toccando due o tre punti anche del materiale che ci hanno mandato Arianna e Marco, Francesco, scusatemi, Arianna Mazzotti e Francesco Albanese, perché ci sono delle consonanze. Allora, prima vorrei far notare che la nota di Arianna si chiude con un'immagine degli affreschi di Pulcinella, del Tiepolo, appunto, che è un'immagine che è riprodotta nel Pulcinella di Agamben, di cui abbiamo parlato, Gian Domenico Tiepolo, di cui abbiamo parlato così en passant nel Crocevia dei Linguaggi. Allora, e quello che dice Arianna descrivendo questa immagine, ecco, è che questa tavola riprodotta nel libro, dice, dentro si trova dentro il ritaglio della cornice che non collima con il bordo del foglio, e mi sembrava molto interessante perché è un altro modo di parlare della cornice e del suo non collimare con il bordo del foglio, che non so se fosse stato pensato in conseguenza della lettura della proposta di Marco, o invece ha camminato, perché se così, se avesse camminato in parallelo sarebbe ancora più interessante in realtà, oltre allo spunto, perché vorrebbe dire che noi ci siamo confrontati, che il problema della cornice in qualche modo è emerso, ha risuonato nel seminario delle arti dinamiche incrociandosi col seminario di filosofia, come lo ha richiamato Marco. Allora, Arianna parte dall'album, e questo mi ha colpito molto, tanto che stavo, per questo Arianna diceva, vedi tu dove collocarlo, perché anch'io dicevo, ma cosa faccio, lo devo mandare a tutti i soci, a coloro che hanno lavorato sulle arti dinamiche, poi abbiamo deciso così, ma appunto per amore di rapidità, poi tanto questi materiali verranno condivisi, non c'è problema quando ci sarà il sito. Allora, ecco perché ho messo la mia copia dell'album là. Lei dice, sono a pagina 75 dell'album della vita povera, e se volete lavorare, poi volgo un attimo lo sguardo alla sinistra del testo, in realtà lei guarda il titoletto che c'è sul, esatto, sulla pagina sinistra, e leggo il silenzio del rotolo, perché quella sezione si chiama il silenzio del rotolo. E invece il testo che è riportato a pagina 75 ha un suo titolo grande, che è Da qui a qui. E lei dice: ah, il silenzio del rotolo, capisco adesso il dramma del rotolo. Il dramma del rotolo. Dramma, parola, o dramma, parola che sapete nelle arti dinamiche è importante, o per noi è stata importante, no? Nietzsche, mi viene in mente adesso, dice in un passo della nascita della tragedia, credo, che il dramma è il coro. Il vero dramma è il coro, che okay, prima del dramma o come protodramma c'è l'azione del coro, insomma, no? E poi dice il dramma del rotolo, come dire, certo, il silenzio, il fallimento del rotolo. Io ovviamente vi invito a notare che a capotavola quest'oggi troneggia un rotolo con tanto di portarotolo, un nuovo rotolo con il portarotolo che è stato lì disposto appositamente da me. E dice il dramma del rotolo, no? Insomma, che è il dramma, poi, cioè azione e rappresentazione, quello che chiedeva Eleonora, bisogna tenere insieme, si tratta di tenere assieme azione e rappresentazione, forse questo è il passo indietro. Allora, dramma vuol dire azione e rappresentazione. La parola dramma è doppia e vuol dire questo tenere assieme. Quindi arti dinamiche o arti drammatiche, da questo punto di vista, sarebbero espressioni sinonime, sì, esatto, sinonimiche, bravo. The Living Room, grazie, dice un gioco di soglie strappato al reale, come se fosse il puro osceno senza scena, non lo so, sono domande che pone, questo proprio c'è un punto di domanda da parte di Rano, un puro osceno senza scena. E poi di nuovo Da qui a qui, e dice ma questo titolo Da qui a qui è diabolico, diaballein, diabolè, vuole dire nuovamente la stessa cosa, no? Diabolico e grottesco, da questo punto di vista, hanno una parentela profondissima. Da qui a qui è un titolo diabolico, da qui a qui è un titolo grottesco, evidentemente. Cioè, lì dove i contrari sussistono simultaneamente in una tensione sinonimica. L'ha detto bene. E Arianna lo coglie dicendo, ma da qui a qui, espressione diabolica, espressione drammatica, espressione grottesca, dice, è la formula della piega. Allora vorrei, ovviamente la piega apre tutto un orizzonte, no? Per chi ha un po' di dimestichezza con la tradizione filosofica. Sì, certamente Deleuze, ma Leibniz, ma insomma, cioè tutto il lavoro che sappiamo. Ma qui Arianna non è. È chiaro che ha le sue mappe, infatti cita ben due volte Merleau-Ponty. Però non usa questa espressione perché vuol far rinvio a dei testi. Dice proprio la piega, no, una piega. Ma è interessante che dica è la formula della piega, perché dopo fa una piccola digressione sulla formula, ecco perché vi invitavo prima a tenere conto dell'espressione, no? Per me si formulava così, diceva Marco. La forma della piega, cioè formula non è forma, questo è interessantissimo. E dico in breve perché l'avete letto, insomma, lei dice formula è qualcosa che evoca, invoca, fa fare, dice che si può fare. E quindi la formula è formula magica, ogni formula è una formula magica, potremmo dire. E è una formula magica nella misura in cui ogni formula fa accadere qualcosa. Se la formula è ciò che fa accadere qualcosa, le formule magiche sono quelle che dicono bin salabim, abracadabra, e pof, succede qualcosa, appunto, no? Cioè tutte le formule dicono che si può fare, no? Che qualcosa può accadere. Questo è molto interessante. Soprattutto è interessante se lo rigiro sul testo di Marco, che diceva, per me si formula così. Ah, che cosa evochi? Che cosa invochi? Che cosa... Quale fare possibile è implicito nella tua formula? Interessante perché formule e discorsi. Infatti, da qui a qui, poco più avanti, dice Arianna nel suo contributo, va avanti, passa attraverso, va bene, vari riferimenti, ma attenzione, dice, è come se si trattasse di essere testimoni di un discorso senza diritto, di un discorso illegittimo, senza garanzie, dunque un rovescio del discorso. Chiaramente noi abbiamo lavorato in tutto il seminario di filosofia sui discorsi. Allora, in qualche modo, è come se la tesi di Arianna, la sua casta definizione di formula, dicendo, attenzione, funziona così per una formula algoritmica, funziona così per una... Lei non dice una formula magica, ma quando dice invoca, evoca, per me dice, fa le magie, insomma, no? Sono tutte formule magiche, un algoritmo è una formula magica, sta dicendo, in qualche modo, per me. E poi dice, è come se fosse un discorso guardato nel suo rovescio. Io dovrei capire bene questo rovescio, però la frase è collocata in un contesto particolare, ma mi interessava segnare il fatto che in qualche modo ereditasse in questo modo il lavoro di Arianna, il lavoro che Sina ha proposto sui discorsi. Non so in che misura lo abbia l'abbia vista consapevolmente questa eredità, però sarebbe interessante provare a ripercorrere il lavoro, la nozione di discorso, così come l'ha trattata Sini nel seminario di filosofia, alla luce della proposta di Arianna. I discorsi sono formule, cioè fanno fare qualcosa, evocano qualcosa, invocano qualcosa, fanno fare qualcosa e dicono che si può fare qualcosa. Mi sembrano quattro dizioni molto interessanti, ripeto, se applicate ulteriormente poi al lavoro del seminario di filosofia. E dice, questo discorso rovesciato, che non è un discorso, che è senza diritto né garanzie, credo, mi sono data perché, forse perché appunto non è fatto per scorrere, no? Ma è fatto appunto per evocare. Infatti l'immagine parla di un perno che non si muove, come la freccia che lei evoca, no? di Calvino, dicevo, non si muove ma indica una direzione possibile. Allora la formula è il rovescio del discorso, perché non scorre, ma indica, come la freccia che non si muove ma indica una direzione possibile, dice che si può fare, fa fare qualcosa, indica, insomma, no, una possibilità. E dice tutto alla fine, ecco, questo ha a che fare forse con la duplice azione dell'attore. E chiude dicendo questo, prima diceva appunto, è il discorso senza qualcosa che ha a che fare col riso e col grottesco. Nuovamente Pulcinella, no? Qualcosa che fa ridere. E poi la duplice azione dell'attore, e qua sta citando l'album, è una citazione che si trova nell'album, quindi cita una citazione dell'album, che dice, attore è colui che fa ciò di cui sarà figlio. Qui Arianna non cita il testo tu sei figlio di qualcuno, di Grotowski, però è straordinario, perché quando Caterina dice, ecco, il canto è la canzone. Ora, ci sarà stato chiedere da dove viene questo canto, no, da dove viene questa relazione? In realtà stava facendo riferimento lì esplicito a tu sei figlio di qualcuno. Ora, di chi sei figlio? Ora Arianna propone un passo a lato e dice sì sì, qualunque cosa dirai userai una formula, cioè tu farai accadere la tua condizione di figlio, cioè ti darai un padre, cioè farai accadere ciò di cui sarai figlio, mediante la tua formula, mediante questo gioco. In questo senso il discorso va in tilt e fa ridere, no? Fa ridere il grottesco, perché è il figlio che fa il padre, questo sta dicendo, perché è il bios che fa la zoè, perché è un sogno di Apollo la prassi, no? E mi sembra che ci sia un turbinante ritorno sul medesimo tema qui. Infine il germoglio, anche questo ricchissimo, e anche dal punto di vista della scelta formale di Francesco Albanese, di cui richiamo soltanto qualche cosa, nuovamente quelle che mi sembrano più esplicitamente segnalare una parentela con gli altri contributi. È diviso in tre parti il contributo di Francesco Albanese. La prima parte, ricorderete, si chiama I manichini di Cantor, la seconda parte Carmelo Bene e l'armatura di Macbeth, e la terza parte Il sonaglio di Thomas. Ma allora, intanto io sono stata colpitissima, perché in effetti noi nel seminario di arti islamiche ci siamo anche sempre fatti regali, cioè abbiamo sempre visto delle cose, le chiamavamo i regali per chi voleva, appunto, no? Così che, non essendo doni, derridianamente parlando, non sono imposti, non ti mettono in condizione di debito, siamo liberi tutti, appunto, è proprio il regalo, è una roba molto più volgare. Bon, e allora Francesco si faceva carico, in fondo, è stato l'unico, no? Anch'io non ci sono mai tornata, mi pensavo, ma quanto materiale, appunto, no? Buttato, sprecato, ma positivamente, cioè sperperato, quanta sovrabbondanza. E diceva una cosa che mi sembra interessante, guardate se nuovamente non c'è qui il tema del doppio bios, cioè appunto, no, il grottesco, la cosa. Dice: l'attore e il manichino si portano, virgola, si attuano insieme. In sostanza, i due sono uno. E poi, con una finezza che mi ha dato una strada, mi ha colpito, dicevo, cavolo, è vero, non l'avevo pensata così, proprio non l'avevo pensata. Francesco prosegue dicendo, lo riassumo, insomma, almeno io ho letto così, questo due che è uno, questo dramma, è il performer. Cioè, sta dicendo, il performer, la domanda di Caterina da cui siamo partiti, prima di andare, è chi agisce? Performer è colui che fa, non è l'attore che fa, e non è anche il manichino che fa, è questo due che è uno, è questo reciproco portarsi, l'attore per eccellenza, cioè performer con la P maiuscola, come dice Grotowski, insomma, no? Anche se probabilmente Grotowski non pensava questo, ma chissà cosa avrebbe detto se avesse visto che cosa ne stiamo facendo. Si portano, si attuano insieme, e questo portarsi assieme è uno smarrimento. Dice lui, cioè, poi dice, come i frammenti dello specchio di Dioniso, come Dioniso in frammenti nel suo specchio, no? È come se fosse Zoè proliferante nei modi del bios, insomma, no? O poco più avanti, e a me questo sembrava proprio richiamare, anche se sembra lontanissimo, quello che diceva Caterina circa l'aspetto politico della Zoè, dice, è un po' come quando il bastone di Sini, che sappiamo fa lezione con un bastone in mano e picchia, no? No, insomma, il bastone di cui ha parlato Sini nel suo seminario, lui dice, il bastone nell'incontro con il lago diventa ad esempio remo. Ecco la determinazione, quindi è l'incontro con qualcosa che viene da fuori, no? Che rende il bastone, no? La disponibilità strumentale, l'azione strumentale la determina. L'azione strumentale è determinata da fuori, dall'occasione. E che ad esempio, che se io sto facendomi spazio, no, lo usavo il bastone per farmi spazio, cioè pum pam pum pam, l'azione strumentale è cominciata. Se però mi trovo un laghetto davanti, allora il bastone diventa, chiaramente se mi trovo davanti un nemico, invece diventa una clava, un'arma, insomma, no? E quindi è il politico, è l'occasione che determina il bios ad essere quel che è. E Sini, vi ricordo che ha chiuso l'ultima sessione del seminario di filosofia proprio, tra l'altro, lasciandomi stupefatta, perché erano temi, ne parlavamo poi con Francesco qualche giorno dopo, sul quale Francesco ci aveva sentiti litigare un paio d'anni fa. Era la prima volta che cenavamo assieme, credo, in modo extra piccolo accademico.
Sì.
C'era Antonio, sì. E c'è stata proprio una discussione, e quindi mi ha molto rincuorata vedere che dopo 2 anni abbia capito, ma vedere che poi decidesse di chiudere proprio con questo tema, no? Che lui, richiamo qua rapidamente, ma lo ricorderete tutti, dove parlava della scuola e di Mehri, no? E della possibilità di una comunità al lavoro, diceva, ognuno si porta un frammento, ognuno se ne va portandosi un frammento di quello che chiamiamo il lavoro comune, dell'ostacolo comune che è il nostro riparo comune, un frammento della comunità, e lo fa per quella incarnazione che è, ora non ricordo se ho dato queste parole, ma io me le sono annotate così, cioè nella sua singolarità, nel suo Dio, nella sua determinazione. E in questo senso, io non ricordo se lui l'abbia detto oppure no, questo non ricordo, però a me suonava così, porta responso sull'intera scolè, cioè, parola che lui odiava e non voleva assolutamente sentire a suo tempo, è responsabile della verità. Cosa no? Non l'hai detto, porta responso. Non è possibile che non l'abbia detto, ma io l'ho notato così. È un sogno, ma io comunque me la sono. Io penso di averla notata così. Francesco l'ha detto? Rivediamo gli appunti, facciamo un confronto incrociato e poi lo inchiodiamo. Va bene. D'accordo? Perché la parola responso far venire l'orticaria? Perché sembra una parola umanistica, antropocentrica, moralistica, soggettivistica, kantiana. Tutto il soggetto, husserliana, tutte le filosofie dell'evento non possono dire responsabile, è responsabilità, è una bestemmia, perché sembra che tu creda che ci sia un polo, un soggetto volitivo che decide, e che quindi è responsabile nel senso che è bravo o cattivo, no? Fa bene o fa male, che vuole o non vuole. La scelta non si sceglie, si è scelti. Va benissimo. La Zoè, ho capito, però tu questo lo dici a partire dal bio, se lo stiamo andando a dire, no? E cioè vedere i due lati assieme, senza contraddizione e senza risoluzione, come diceva, cioè in modo vegetativo. Sapete che l'anima vegetativa è senza ombra di dubbio l'anima eterna, certo. È l'anima immortale, è l'unica anima veramente immortale, è quella vegetale. E Tommaso ride perché non c'è.
Lo scudo piante.
Ma perché se il problema sono le piante, infatti sì. Potremmo fare il seminario di arti dinamiche sulle piante. Seminario permanente di botanica. Io sono convinta che a me qui ci voglia un seminario permanente di botanica. Va bene, procedo e chiudo perché mi sono presa tutto il tempo che desideravo e alla faccia vostra, è quasi un'ora e venti che parlo, ma ho finito, chiudo. Allora lui dice, ecco, tutto questo giro di pensieri mi è stato associato a ciò che dice Francesco, no? La determinazione del bastone nell'incontro con il lago. E poi fa una proposta circa la figura di Cantor che è in scena senza manichino. E dice tante cose, una più suggestiva dell'altra, io ho selezionato questa. Cantor è lo sceno in scena della classe morta. Ora, lo sceno è parola che a noi piace un sacco, perché siamo tutti un po' perversi, si sa, e è già tornata più volte, per ragioni che sappiamo che non stiamo a richiamare. In ogni caso, è lo sceno in scena della classe morta. Anche qua mi è interessato tantissimo, perché diciamo, ho capito che sono amici, ma insomma, anche Arianna diceva nel suo testo, diceva appunto di The Living Room questa volta, uno sceno senza scena. Ora Francesco dice, cavolo, mi sembrava uno sceno in scena. Ma non uno sceno in scena, no, è molto preciso, lo sceno in scena della classe morta. Tutto il tema della morte a noi è piaciuto poco o tanto, non lo so, fatto sia che torna continuamente anche quando non è nominato, è nominato soltanto qui, capite? In tutti gli interventi, in tutti i germogli, evidentemente è un tabù, non lo so, dove è evocato continuamente, però la parola morte torna soltanto nel titolo dell'opera di Cantor, La classe morta. E che voi sapete è stata l'ultima cosa che abbiamo visto qui al seminario d'arte dinamiche, perché l'ultima sessione avevo deciso appunto di dedicarla al tema dell'oggetto e della morte come chiave della esperienza amnestica e quindi drammatica. Va bene, e dice però poi più avanti, ma io queste ve le do soltanto come temi, il manichino di Cantor che non c'è in scena forse è una illimitata oscena possibilità. E io su questo non faccio nessun commento, perché mi piacerebbe appunto prenderli come temi di ulteriore germinazione. E parimenti procede con Carmelo Bene, l'armatura di Macbeth, dice insomma, in sostanza questa riflessione per me dice queste cose. Prima di tutto c'è una domanda per la quale Francesco dichiara lì dove comincia, insomma, per la quale comincia il riferimento a quel video di Carmelo Bene che abbiamo osservato. E la domanda è: quale rapporto ha la conoscenza con l'azione? Quale rapporto c'è tra conoscenza e azione? E in un modo per me stupefacente, lui tratta questa domanda, ovviamente non risponde, se mica scemo, e è stato tagliato, e dice: vabbè, l'armatura cade, cede, è qualcosa che cade, che cede continuamente, di cui ci si disfa. Ma lui usa questa, mi sta suggerendo dove guardare per trattare questa domanda, no? E facevo fatica. E poi dice: Macbeth invece non è altro che un vuoto d'armatura, esiste solo in questo disfacimento. Allora mi stavo dicendo: Macbeth è l'azione, la vita, Zoe e l'armatura. È la formula, la conoscenza. Fatto è che, non so se sia così, sono proprio, vi sto mettendo in comune le domande che friggevano. Fatto è che poco dopo Francesco scrive: al tonfo il braccio risponde. Cioè, il braccio, il vivente, quel che poi non c'è se non come vuoto d'armatura, risponde al tonfo alla caduta dell'armatura, del pezzo dell'armatura. Allora, questo è un modo di guardare la domanda: che rapporto c'è tra conoscenza e azione, oppure anche che tipo di azione è l'azione conoscitiva, che è la nostra ossessione. E infatti, guarda caso, l'ultima domanda che richiama Francesco nel suo testo è: cosa fa di un'azione un'azione conoscitiva? Qui proprio io non ho, cioè, sono rimasta a leggere. Ho infatti un punto di domanda: cosa fa di un'azione un'azione conoscitiva? Lui mi dice mi dice guarda questa domanda a partire da questa serie di figure che lui evoca, che sono variazione dei vestimenti, e il variare dei vestimenti, non lo so, lui dice, ve lo rileggo: ferita era la benda e non il braccio, il corpo da proteggere con l'armatura è ferito solo nel sangue che sporca la benda che riveste il braccio, una benda che è la ferita per una ferita del corpo che non c'è se non nella benda, di cui non può che svestirsi, spogliarsi della ferita. A cosa allora un'armatura dopo che ci si è spogliati di quel superfluo che è un corpo da proteggere? Cosa resta? Resta anche la variazione continua tra vestimenti, veli e corpi stati da tener su e poi far ricadere giù, spoglie da inseguire e poi ecco di nuovo da seppellire, da dimenticare. Mi stai dicendo, guarda l'azione conoscitiva come qualcosa che ha a che fare con questo movimento di variazione tra vestimenti, veli, corpi strati per poi lasciarli cadere, mi stai dicendo questo? Ecco, non lo so, è la domanda con cui mi sono fermata. Fatto sì è che il sonaglio di Thomas comincia con: devi costruire una cattedrale, che per me è stato proprio motivo di emozione, perché quando noi andammo a portare a Pontedera il rotolo con le figure della vita povera, non c'era l'album né c'era il progetto di farlo, Mario fece un intervento dicendo: come si costruisce una cattedrale? Ci vuole maestria, diceva. E che differenza c'è tra una cattedrale e un supermercato? perché se entro in una cattedrale mi succedono alcune cose e se entro in un supermercato me ne succedono altre? Evidentemente preferirei che mi succedesse quello che mi succede quando entro in una cattedrale. Ecco perché mi domando come si costruisce una cattedrale e non come si costruisce un supermercato. Anche se forse l'ipotesi di costruire grottescamente supermercati di altro tipo potrebbe essere interessante. Ecco, io ho parlato esattamente 1:24:38. Adesso, liberi tutti. Io credo che si possa fermarci un attimo. Io vorrei andare avanti dopo, quindi non volevo buttarvi addosso questa roba e basta. Non ho molto, cioè non ho nient'altro da dire, soltanto una proposta da fare. Però possiamo decidere che prendete la parola voi, che facciamo ora la pausa e la prendete dopo, che non avete voglia di prendere alcuna parola, avete voglia di fare la pausa e prendere il caffè, quindi come volete, perché io ho fatto. Lui vuole dire una cosa.
Adesso, dopo, come volete.
Poi quando vuoi tu, Carlo.
Forse sono stanchi adesso un po'.
Ma perché lo chiedi a me? Io non lo so come sento, come vi sentite? Siete stanchi? Sì, sono stanchi. No, vogliono sentire. Arianna ha detto che vuole sentire.
Allora, mi metto là.
Io sento il bisogno di una semplificazione. Perché...
Ti si sposta?
No, chiudo.
Mettili pure a terra, Francesco, ti ringrazio.
La complessità che stiamo evocando è affascinante, meravigliosa, è proprio qualcosa da tenere presente, di tornarci. Tuttavia, ecco, io formulo la questione così, forse questo piacerà a Eleonora. Ma che differenza c'è tra l'arte dinamica e la filosofia? Questo deve essere chiaro. Cioè, non può soltanto essere che se tu fai una cosa in fondo evochi l'altra, se fai l'altra evochi la prima. Perché se, sicuramente Cantor non faceva questo, sicuramente Thomas non fa questo, e non lo so quanto Thomas qui presente ci poteva seguire. Forse sì, naturalmente avrebbe avuto molto piacere di seguirci, gli avrebbe dato degli spunti, però quando poi torna a Pontedera a fare il suo lavoro non fa questo, e noi non facciamo quello che fa lui, che ci dà tanti spunti, è meraviglioso, è bellissimo, ci aiuta a capire tante cose, ma certo nessuno di noi si mette a costruire Zerbinkum o qualcosa del genere. Allora cerchiamo di chiarirci la cosina in maniera semplice, no? Intanto io partirei da questa prima posizione che mi sembra utile, cioè abbiamo detto il lavoro, e quando diciamo lavoro vogliamo dire lavoro umano ovviamente, perché non diciamo che il rinoceronte lavora, insomma, no? Il lavoro, quale che sia, per la sua natura strumentale, esosomatica, eccetera, produce conoscenza, va bene? Questo non si può dimenticare, che quale che sia l'attività la quale si proietta, si trasmette, si articola, diceva bene Florina, si articola attraverso uno strumento, quella è conoscenza in ogni caso. Però, e qui veniamo al punto che ci interessa, siccome c'è un medio, questo piace a Paolo, siccome c'è un medio che è lo strumento, che noi diciamo strumento, ma è tutta la Zoè, nella sua infinità, non circoscrivibile, non, se non appunto attraverso uno strumento. Siccome c'è uno strumento che fa da medio, allora se io metto di qua Thomas e metto di qua Florinda, e guardatevi questi strumenti, sono diversissimi, perché Thomas viene dalla memoria, appunto, no? Infinita, eccetera, eccetera. E Florinda viene da una memoria. Hanno tanti punti in comune, per carità, anche perché Florinda è una persona che ha fatto qualche cosa di interno alla memoria di Thomas. però qui non lo sta facendo. Qui non sta facendo quello. Qui sta costruendo una scuola. No, ma non sta costruendo nessuna scuola. Nel nostro senso. Certo che ha la sua scuola, i suoi allievi, e certo che ci sono infiniti elementi, no? Di passaggio, trasformazione, eredità. Però, ragazzi, a noi ci interessa che siamo qua. Mica andiamo a Pontedera. Andiamo a Pontedera per avere un rapporto, per avere una conoscenza, per avere uno scambio, per avere un arricchimento, perché io attraverso di loro, guardando canto, mi capisco. Ma mi capisco vuol dire mi metto dentro di qua, sono qui. E devo usare i miei strumenti nella loro infinita metamorfosi. Certo, strumenti che vengono dal fatto che io ho fatto filosofia nella vita, non ho fatto l'attore. Dopo mi interessa moltissimo capire cos'è un attore. Ma vedete, il modo in cui uno che sta dentro questa scuola si chiede che cos'è un attore, non è la stessa cosa che si chiede l'attore. E non c'è né bene né male questa cosa, no? È una differenza in cammino. L'attore vuole fare l'attore. E naturalmente se io gli dico certe cose, o è gratificato, o magari gli serve anche, però più credo che se ne freghi. Ma insomma, no? Però gli piace, no? E sente che il suo lavoro è apprezzato. Vagamente ne ha nozioni anche lui. Ma il suo problema non è di darsene nozione, mentre io muoio se non mi do nozione.
Se non mi do, scusa, muoio.
Nozione. Io voglio una nozione. E poi certo la nozione è il mio... il pezzo che cade per terra, no? È il pezzo di Carmelo Bene. Sì, lo so. Ma come lo so io, lui non lo sa. E come lo sa lui, io non lo faccio. E questo dobbiamo tenerlo in piedi, no? Tenerlo in piedi. Quello che diventa un problema forse comune, ma questo sarebbe un altro discorso e ve lo risparmio volentieri, è che però, e questo è un problema che avete sollevato molto bene quest'oggi, per entrambi si tratta anche di un'altra comunità. E che quindi tutte e due qui ci incontriamo sul piano della politica. Lui con i suoi strumenti, perché lui fa politica, no? A modo suo. Io con i miei, noi con i nostri. Ma il fine potrebbe essere comune. E il fine comune è la salvaguardia della Zoè dentro la specificazione della Bibbia, del Dio, se poi è che sia chissà che cosa. Cioè cerchiamo di vivere bene possibilmente, insomma, non ingiustamente, no? Ecco, qui possiamo dire, però mettiamo insieme i nostri lavori perché hanno uno scopo ben preciso che è quello di creare una comunità dove la cultura, appunto, costituisce l'anima della produzione di esseri umani. Allora lui produce esseri umani, anch'io a mio modo produco esseri umani, tutti e due insieme possiamo produrre esseri umani e con altri assieme naturalmente, ma non, come dire, non dimentichiamo che la nostra traduzione di tutto quello che si fa nel mondo dentro la nostra scuola è la traduzione dentro la nostra scuola, di cui noi non possiamo assolutamente fare a meno, perché se no facciamo un'altra cosa, possiamo benissimo fare meno usciamo. No, uno dice, però io faccio anche il compositore, scrivo canzoni, tutto mi sta bene. È incomprensibile, ma non posso accettare che sia così, no? Però un'altra cosa, nella misura in cui siamo qua dentro, questi sono presupposti per me indistruttibili.
Ma perché? Posso chiedere una cosa? Perché hai sentito il bisogno di dirlo adesso?
Se non me lo chiedo.
Perché hai sentito l'urgenza di fare questa precisazione adesso? Cioè, come se qualcosa invece ti avesse fatto intendere che non fosse chiaro questo.
Io non lo so se sia chiaro o non sia chiaro. Io
no, no, capire... a te, che cosa ha indotto a dire adesso? Io devo dire una cosina facile, che va detta in modo chiaro, perché altrimenti c'è una grande complessità di cose belle, come dire fotte a me. No, invece mi sta più a cuore, mi sta più a cuore, o a me sta a cuore, io muoio se non dono, cioè scusa, ti interrogo sull'urgenza che ti ha indotto a questa precisazione proprio qui, adesso, no?
È
sempre molto semplice, però. Sì.
Noi, senza volere, pur dicendo anche il contrario, ci dimentichiamo che sono la costituzione di questo spazio e nient'altro che la costituzione di questo spazio nella sua metamorfosi, ovviamente nel suo dono alla vita, tutto quello che si vuole. Ma hanno la loro efficienza qua dentro, non dicono la verità del teatro, non dicono la verità dell'attore, non dicono la verità della politica, se non in quanto sono fermentazioni della cui oggettività, del cui oggetto medium, non possono dimenticarsi la presenza, no? Non possono dimenticarsi che noi scriviamo con l'alfabeto, che noi siamo stati educati in un certo modo, che abbiamo letto Hegel, Kant, eccetera, eccetera, quantomeno abbiamo questi riferimenti, poi altri ne hanno anche altri, no? Naturalmente, che però entrano qui dentro. A me interessa questa materia che ho detto, cioè il tipo di bastone che agisce qui. La mia istanza è: non dimentichiamoci della materia e dei significati, per non bearci troppo dei significati stessi, che sono bellissimi e meravigliosi, ma ricordiamoci che sono il lavoro che stiamo facendo, perché se perdiamo questo punto di riferimento, allora qui non c'è nessuna novità. Allora non capisco che differenza c'è tra questo lavoro, quello che può fare Derrida, quello che fa Deleuze. Allora io dico, studiamoci Derrida, studiamoci Deleuze, così bravo. Non so se sono stato chiaro. Allora sono stato chiaro. Non mi sembra d'accordo.
Non è importante, non sono d'accordissimo, sì, sì. Molto d'accordo.
Prendere il caffè.